Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.
Buon giovedì sera, l'altro sono io, Radio Tor Italia, e come sempre, ma sempre, è un sempre pieno di intrico e piacere, c'è insieme a me Annalisa.
Ciao Pietro, ben trovato e un abbraccio virtuale a tutti i nostri radioascoltatori,
insomma. Sempre in maniera esponenziale, oramai diciamo abbiamo il fatto che poi riusciamo a condividere questo nostro spazio con ospiti che veramente speciali, questo lo possiamo dire, e quindi viene apprezzata anche questa modalità, no? Di approcciarci insomma ai nostri ospiti speciali. Allora oggi come partiamo in questo giovedì sera, quindi per fare compagnia ai nostri radioascoltatori? È un cantautorato, diciamo, loro abbracciano il cantautorato rock.
Esatto.
È una delle anime. Lui è Emanuele e il gruppo e la band sono i Sospesi.
Ciao Emanuele, benvenuto.
Buonasera, come state?
Noi stiamo bene.
Bene, grazie Emanuele, tu?
Io sono appena uscito dal lavoro dopo 12 ore, quindi un po' stanco.
Guarda, no. Noi forse siamo non dico al tuo livello, ma quasi.
Però vedi,
mi capite.
Assolutamente sì.
Però vedi che la passione annulla ogni fatica. La passione annulla ogni
assolutamente.
Fatica. Ecco. Allora io direi di partire proprio da questo aspetto, no? Il fatto di aver scelto la musica, no? Come qualcosa di catartico che riempia pienamente la vita. Ecco, questo è il vero valore aggiunto della vostra vita?
Beh, sì, nel senso che forse è stata la musica a scegliere noi, o meglio a salvarci, perché con la musica, come dicevi prima, no? Quando fai una giornata lavorativa pesante o hai un problema, andare in sala prove, trovare i tuoi amici, trovare delle canzoni che hai scritto tu, che comunicano qualcosa agli altri, ti rimette proprio in pace col mondo, ti fa sentire bene, vivo, ti fa sentire sereno, e quindi sì. Direi che la musica è veramente il valore aggiunto della nostra vita.
E senti, rispetto sempre alla musica, tu ritieni che il fatto di fare musica con altri, quindi non in solitaria, questa cosa secondo te rende ancor più profondo il vostro progetto musicale? Ritieni che sia questa la strada giusta?
Sì, penso proprio di sì, perché per me la musica è condivisione, quindi la prima cerchia ristretta con cui condivido qualcosa che scrivo sono gli elementi della band, poi la porti su un palco e la condividi con le persone che ti stanno ascoltando, e spessissimo ci capita di avere gente che finito di suonare arriva da noi e dire: oh, ma quella canzone lì parla proprio di me, e in realtà poi non parla esattamente di quella persona, ma parla di qualcosa che viviamo tutti quanti. E quindi sì, la musica in solo, non lo so, non la percepisco come musica, nel mio modo di vedere le cose, ovviamente, non c'è un giusto o uno sbagliato.
Certo. Senti Emanuele, insomma, io volevo partire un po' da questo nome curioso che porta proprio la vostra band, i Sospesi, no? Che a me piace tanto, poi, perché io sono sempre sospesa, Emanuele, nel senso che io sono una sognatrice, quindi io non butto mai
per
terra, ecco. Ma ecco, qual è la sospensione che preferite di più? Non so, quella tra all'adolescenza e l'età adulta, sai, rimanere un po' sospesi lì, fra la precarietà e invece la stabilità, insomma, a cosa alludete in particolare proprio con questa sospensione?
Ma il nome era nato proprio con la sospensione di cui hai parlato tu, cioè quella tra l'adolescenza e l'età adulta. Eravamo tra i 20 e i 30 anni, troppo giovani per essere adulti, ma cioè eravamo in quel limbo lì. Poi crescendo entri magari nel mondo lavorativo, finite l'università, e c'è tutta la questione del precariato, quindi sono troppo vecchio per stare a casa con i miei genitori, ma troppo giovane per avere un lavoro che mi permette di uscire di casa, per esempio. Quindi siamo tutti sospesi tra un prima e un dopo, e siamo lì.
Beh. Emanuele, ma voi siete dei grandi ascoltatori di musica, o ecco... evitare di ascoltare tanta musica per essere influenzati?
No, noi ascoltiamo tantissima musica, addirittura generi diversi, non solo tra di noi componenti, perché abbiamo il batterista che arriva dal death metal più pesante, il bassista che ascolta un sacco di stoner e un sacco di Verdena, il tastierista che ascolta italo disco, robe che non c'entrano niente. Però ad esempio io sono molto curioso, cioè gli ultimi periodi sto ascoltando un sacco di trap, che è un genere che la gente disdegna e secondo me ha delle chicche incredibili invece.
Il trap, giusto Emanuele? Il trap?
Sì.
La musica trap.
Sì. E beh, insomma, è la nuova generazione, ma bisogna anche saperla comprendere, giustamente, perché insomma è una grande novità. Senti Emanuele, riguardo proprio al vostro gruppo, è la sintonia, no, che si crea tra di voi, perché se non erro poi la vostra è una nuova formazione a 5, giusto?
Sì.
Ecco, qual è, come dire, il legame più forte, cioè la cosa che davvero vi lega di più, non so, l'amicizia, a parte la musica naturalmente, ma quali sono altri elementi che poi, ecco, rendono un gruppo davvero solido nel tempo, perché tanti poi, sappiamo, si tolgono, si inseriscono, insomma, le formazioni cambiano, ma per fare in modo che resti sempre quella, di cosa c'è bisogno?
C'è bisogno di essere amici prima ancora di suonare insieme. Io con gli altri sospesi sono proprio le persone che vedo quando esco con gli amici, esco con loro, poi quando vado in sala prove con loro siamo i sospesi, però prima di questo siamo Emanuele, Daniele, Marco, Lorenzo, Alessio, e c'è quel legame lì, quell'amicizia che ti permette di poi costruire sopra l'amicizia, scusate il gioco.
Sì, bella questa cosa, però poi si è anche molto diversi, nel senso poi condividere la vita sociale rispetto a condividerla invece musicalmente, ecco, è molto diverso, bisogna sdoppiarsi oppure no, bisogna essere sempre se stessi?
Ma essere se stessi sempre in qualsiasi contesto, secondo la mia visione. Però ci sta che qualche volta esci per farti una birra tranquilla e poi ti trovi a parlare di musica, ma perché la musica è una componente della nostra vita, non la togli da lì.
È la passione che vi lega, certo.
Senti Emanuele, voglio sapere qual è il vostro approccio sia prima di entrare su quel palco, quindi durante un live, ma anche durante il live quando vi trovate di fronte al vostro pubblico.
Allora, dipende molto dalle situazioni, nel senso che se suoniamo, passami il termine, in casa, cioè davanti a un pubblico che ci conosce, che conosce i nostri pezzi, sicuramente la preparazione è un concentrati, si beve un pochettino e poi si sale sul palco, e sul palco appena finisce la prima canzone, l'intro strumentale che si chiama Ponte di Einstein e Rosen, iniziamo con Foglie, che è stato il nostro singolo dell'anno scorso, e già lì la gente canta, e quindi diciamo che è semplice. Nel momento in cui invece hai davanti delle persone che non ti conoscono, quello che cerchiamo di fare è di trasmettere quello che ci muove, cioè un'energia, una passione e una voglia di comunicare qualcosa. Tutto il disco si basa su dei disagi più o meno psicologici che affronta la nostra generazione, e se troviamo persone che potenzialmente possono avere la nostra età, è giusto cercare di comunicare anche negli intervalli tra un pezzo e l'altro quello che vogliamo davvero dire, il messaggio che vogliamo mandare.
Certo, assolutamente. Senti, ma proprio quando parliamo di messaggi, parliamo proprio di tematiche da trattare, vi sentite liberi pienamente? O ci sono delle remore rispetto, non lo so, a, ecco, tipo parlare di guerra oggi, vi sentite un po'...
No, allora, sulla libertà totale sì, cioè nel senso, se domani volessimo parlare di Puffi, parleremo di Puffi, se volessimo parlare di Putin, parleremo di Putin senza problemi. Quello che cerchiamo di fare è calibrare la sensibilità con cui dire le cose. Vi faccio un esempio proprio preciso. Nel disco c'è un pezzo che si chiama Sara e parla di disturbi alimentari e problemi con il proprio corpo. Trovare le parole per esprimere questa cosa senza puntare il dito nei confronti di una persona che ha queste cose, ma cercando di dire io ti capisco, io comprendo quello che hai, e lì diventa una ricerca proprio minuziosa della parola giusta per non far male a nessuno, quindi libertà fin tanto che non fai male a qualcuno, ecco.
Beh, questo è un concetto bellissimo, che davvero penso che i nostri ascoltatori, insomma, davvero staranno a sentire davvero in maniera molto importante. E senti, Emanuele, riguardo invece alle critiche, ecco, diciamo, chi fa musica e si espone, come chiunque altro, l'attore, il presentatore, eccetera, si espone, voi non voi, alle critiche. Voi come le vivete? Ecco, quelle costruttive le vivete bene, immagino, ma quelle meno costruttive, ecco, come reagite?
Ma tendenzialmente di critiche non costruttive ce ne sono arrivate pochissime, veramente poche. Quindi su quelle costruttive ci si ferma come band, si dice: oh, ci hanno detto questa roba qui, è vera? Sì, no, capiamo, ragioniamo, cosa possiamo migliorare. Su quelle non costruttive invece, se sei di umore un po' pessimo, magari te la prendi, ma poi razionalizzi la cosa e dici: ok, questa persona ha detto questa cosa perché? A volte, come diceva la psicologa con cui abbiamo fatto un ciclo di video, la critica dice non tanto, la critica non costruttiva, non dice tanto della persona criticata, ma di chi critica, e quindi te la fai scivolare addosso in quel caso.
Certo, assolutamente.
Bene.
Parlando invece di progetti concreti su cui state lavorando, al di là adesso di promuovere diciamo le vostre ultime canzoni, ecco, quali altri progetti concreti, almeno di quello che puoi svelare, Emanuele?
Ma posso svelare tutto, ormai siamo nell'era dei social, si comunica tutto, quindi, sicuramente la promozione del disco, quella va avanti, troviamo date un po' per molti locali, però tendenzialmente quella è la cosa che ci occupa la maggior parte del tempo. Mi sono perso il telefono.
Sì, adesso.
Mi sentite?
Emanuele, ti abbiamo perso un attimo, ma ti abbiamo recuperato.
Ok, scusatemi. Prego. E invece, per quanto riguarda la scrittura dei pezzi, stiamo scrivendo dei pezzi nuovi, spostandoci un po' più verso il midwestimo come genere, quindi arpeggioni e non più chitarroni pesanti, per lasciare più spazio alla voce. Non sappiamo ancora se torneremo dal Maglia, il nostro produttore con cui siamo trovati da Dio, o se tentare l'autoproduzione, quindi registrare tutto in sala prove, magari una qualità un po' più lo fai, vediamo, è tutto un divenire, siamo sospesi.
Ebbene, allora
per l'appunto,
auguriamo il meglio, assolutamente, auguriamo il meglio. Allora, abbiamo con questo, diciamo, abbiamo terminato, però è giusto adesso ascoltarla la vostra musica e immergerci nella vostra musica, e quindi dietro le quinte abbiamo deciso di proporre, no, Attitudine, il vostro brano Attitudine. Però io voglio sapere, rispetto a questo brano, se c'è, visto che siamo in radio, Emanuele, la dedica la lasciamo a te, a chi o cosa vogliamo dedicare Attitudine?
A tutte le persone che si sentono di falliti e che non riescono ancora ad affrontare il fallimento nel modo giusto. Fallite, sbagliate, perché è l'unico modo di crescere. Non ve lo dicono, ma è così.
Bene, e noi...
Bello, davvero, un bel messaggio di coraggio e di forza.
Scriviamo anche perché noi siamo proprio anche per questo tipo di visione, cioè il fallimento non è la fine di tutto, ma è solo una sconfitta e si può ripartire, assolutamente.
Esatto.
Assolutamente.
Allora, grazie ancora ai Sospesi.
Grazie, Emanuele.
Grazie a voi. Va bene, grazie, buona serata.
Grazie, un abbraccio, ciao.
Le lacrime, cerco un nuovo inizio dentro queste pagine che raccontano la storia, gli errori del passato, quello che potevo essere non lo sono diventato. Una fila di pensieri affolla la mia mente, vorrei che i miei sogni fossero reali, ma quando l'astratto deve coincidere con le azioni perdo ogni sicurezza, perdo la mia decisione e mi ritrovo come sempre senza destinazione, perso dentro a questa nebbia che chiamiamo confusione. Se è vero che ho le forze per salvarmi da solo, è vero anche che sono il mio peggior nemico, allontano le persone accanto, convinto che possano avere di me, io sicuro di non riuscire a darlo. Non tocco il fondo, mi faccio è girare intorno e a posto dentro stocco, scavato da ogni parte, a posto tra le braccia di chi prova ad aiutarmi, e te lo giuro, se solo ne fossi capace, domani saresti al mio funerale, ma non riesco mai.
Radio Tor è sempre con te, unica, magica, ritmica.
Proseguiamo sempre su Radio Tor Italia, l'altro sono io.
E andiamo qui, Pietro, dove andiamo?
Qui, è un piacere sì. Anche perché, diciamo, io apprezzo tanto, insomma, penso che anche da parte tua analisi
sia reciproco,
lo stesso apprezzamento, apprezzo la sua voce, sì. Il suo approccio alla musica, lei è una cantante intensa e profonda, ossia
Francesca Lotta. Ciao Francesca. Ciao Francesca, benvenuta.
Ciao, grazie, che carini, grazie di cuore.
Grazie a te Francesca.
Senti Francesca, io so, appunto, percepiamo che tu in quello che fai ci metti cuore e anima, ecco, per metterci cuore e anima in quello che fai, ecco, dipende solo dalla tua grande sensibilità?
Assolutamente sì, se non si è sensibili è difficile poter trasmettere le emozioni, perché le emozioni fanno parte di persone che hanno, che vibrano, che sanno gioire ma anche soffrire, anche capire tutte le sfumature della vita stessa, no? Delle emozioni, per cui credo che un artista a maggior ragione debba essere proprio qualcuno che amplifichi, no? queste emozioni e le possa in qualche modo trasmettere anche agli altri. Se non ti emozioni tu, come fai a trasmetterle agli altri?
Certo, assolutamente. Senti Francesca, qual è il legame un po' anche con le tue radici, cioè quello che sei oggi, lo possiamo dire che è anche, dobbiamo dire un grazie anche alle tue radici, quelle siciliane? O no?
Assolutamente sì, perché io sono proprio siciliana nell'anima, nel cuore, nel modo di essere, appunto anche dell'essere profonda, perché nella nostra terra appunto abbiamo questa peculiarità di essere molto molto profondi, molto pieni di passione, di amore, amore verso gli altri, perché siamo sempre molto generosi. E quindi sì, mi sento siciliana e credo che abbia condizionato sicuramente in maniera positiva tutta la mia vita, il mio essere e il mio essere artista anche, sicuramente sì.
Assolutamente. Beh, Francesca, parlando d'amore, insomma, davvero tu ne doni tanto con la tua musica e le tue ammiratrici, i tuoi ammiratori, i cosiddetti alottini, insomma, ti danno tanto, ecco, qual è esatto, la cosa più sì. bella, più bella che apprezzi di loro, magari anche proprio dei loro commenti, ecco, di quello che ti viene, che ti dicono in qualche maniera.
Ma se andate a vedere, anzi invito veramente chi ancora non mi segue sui social, su Instagram, Francesca Lotta Official e anche su Francesca Lotta su Facebook. E la cosa bella è che proprio senti un amore, ma da parte veramente di tantissimi. Io ho visto altri account di altri personaggi dove ci sono persone che offendono, che magari dicono cose brutte, eccetera. Se tu vai a vedere, sono talmente cose talmente belle, ma anche a volte nel senso non stucchevoli, ma cose comunque sincere. Si sente che hanno compreso il mio modo di essere, la verità che c'è dietro il personaggio, perché sono esattamente quello che vedono, insomma, quindi cerco sempre di far vedere anche le mie giornate, che non sono quelle, che ne so, di personaggi che fanno vedere che magari sono a fare le vacanze in posti pazzeschi, no, magari sono qui a pulire le galline, perché il gallinaio, perché ho le galline, faccio coltivo le olive, insomma, cioè, amo la terra, le cose vere, le cose non mi piacciono le cose, insomma, da far finta che tutto è bello, figo, pazzesco, la verità, ecco, le cose belle sono nelle cose semplici, per me.
È vero. Sei autentica e a noi piace tanto, a Pietro piace tanto l'autenticità,
Senti Francesca, anche quanto conta l'empatia con le persone con cui collabori?
L'empatia è fondamentale, ma con tutti, perché io non riesco a lavorare o a suonare con persone che non sono empatiche, che non sono, che non si emozionano, che non sono capaci di essere sensibili, perché credo che non riesci a dare il 100% se non lavori con le persone che sono come te. Ecco, e quindi per me è fondamentale, sì, il rapporto con musicisti, con il mio arrangiatore, che adesso è Max Marcolini, l'arrangiatore di Zucchero e anche il coproduttore di Zucchero, ed è una persona meravigliosa, ma guarda, mi sta dando appunto l'opportunità di fare questa cosa insieme, tra l'altro nel nuovo disco ci saranno 6 brani che ho scritto, di cui ho scritto testi e musiche, e quindi sono veramente molto molto contenta di lavorare con persone con una bella anima, ecco. Ho sperato dopo diciamo le problematiche mie di salute molto gravi, così mi sono resa conto che avevo bisogno di tagliare un po', sai, i rami secchi. Le persone che vedevi che non chiamavano per davvero, o comunque non erano empatiche, o comunque che non erano una cosa buona nella tua vita. E ho tagliato e sono, devo dire, felice di aver questo fatto tanti tagli, ma quando si tagliano i rami secchi l'albero cresce più forte, no? E così mi sento io, adesso mi sento veramente forte. E quindi è un percorso che ho fatto dalle amicizie, al compagno e tutto quanto, ho fatto un bel po' di pulizia, ma adesso credo veramente finalmente di essere circondata di persone vere che mi amano veramente.
Brava.
E parlo anche delle amiche che mi sono state vicino durante il periodo in cui ho fatto radioterapia, sono state qui, sono state 5 mesi da me, amiche di Lecce, Chicca è la capo a Lottina.
la salutiamo e l'abbracciamo.
Sì, Chicca, Natascia, che sono state qui con me, e questo è l'amore. Ecco, erano prima delle ammiratrici, poi sono diventate amiche, poi sono diventate sorelle, perché mi hanno dimostrato un amore incredibile, che non dimenticherò mai. Quindi io mi nutro dell'amore, perché l'amore è la cosa più importante nella vita, non è un luogo comune, non è una cosa, tanto per dirla, è una cosa vera, perché l'amore ci guarisce, no? Da tante cose, anche dalle malattie, perché molto spesso ci si ammala proprio per la mancanza d'amore. Quindi devo dire che sono fortunata di avere tante persone che mi vogliono veramente bene.
Brava Francesca, dici bene, e tra l'altro condivido tantissimo con te la questione dei rami secchi, che ogni tanto, insomma, bisogna saper tagliare per ricominciare, per riprendere al meglio e saper davvero vivere le cose belle con le persone giuste, ecco, condividere i propri valori più importanti. Ecco Francesca, parliamo adesso di autocritica, vediamo, perché io mi chiedo sempre, ma insomma relativamente anche a un attore, a un cantante, quando ti riascolti, cioè io dubito, ovviamente dubito che tu possa farti un'autocritica, perché sei bravissima a tale quale show, Mia Martini, cioè tanto di cappello, davvero sei eccezionale, ma ecco, quando il cantante si riascolta, ecco, nel tuo caso specifico, sei molto critica oppure tendi a piacerti abbastanza?
No, io sono ipercritica con me stessa sempre, perché voglio sempre migliorarmi, sempre, quindi da buon capricorno sono perfezionista, quindi cerco, non sono mai contenta al 100%, avrei potuto fare questo, avrei potuto fare così, sono sempre alla ricerca anche di un miglioramento, di cambiare, infatti credo di aver fatto anche un percorso anche a livello proprio vocale in questi anni, perché penso veramente si debba sempre crescere, e la musica è la cosa più bella al mondo, ti fa veramente star bene, ma devi darle attenzioni, devi darle tanto amore e quindi tanto lavoro.
Bravo.
E quindi
bravo,
così ti ripari.
Senti, una domanda assurda. Domani con te a raccogliere le olive, diciamo, proprio all'Alvaradica, ci sarà Mina. Voglio sapere, durante questa raccolta di olive, insomma, lavorereste soltanto oppure la tempestereste di domande a Mina, insomma?
Ma per fatto di rispetto non la tempesterei, perché sono molto riservata. Pensa che io ho avuto il grande onore di conoscere Mia Martini, di frequentarla, perché avevamo lo stesso produttore, che era Giancarlo Bigazzi, e anche lo stesso manager, quindi il mio ex compagno ha scritto Gli uomini non cambiano, quindi insieme poi a Giancarlo erano modificati insieme, quindi io la vedevo non sempre, di più, non le ho mai chiesto di fare una foto, mai, perché mi sembrava, volevo che capisse che io l'amavo talmente tanto da non volerla, come dire, usare quasi, no, per farmi vedere che ero con lei, e quindi per me è stato un atto di amore, no, quello di non... di non chiederle una foto.
La stessa cosa con Mina, la stessa cosa faresti con Mina, giusto?
Sì, assolutamente. Per un fatto proprio di. Certo. Che il mio amore va oltre, ecco, capito? Poi devo dire, con Mimì era un amore speciale. Quindi, tra l'altro, vi racconto un aneddoto. Una volta eravamo al Cantagiro nel 92, perché abbiamo fatto il 92, abbiamo fatto Sanremo. Io tra i giovani, ma lei tra big, ma e poi anche mi ha fatto il Cantagiro insieme nello stesso anno, e quindi una volta che non stavo molto bene, avevo lo stesso problema suo tra l'altro, e quindi lei venne, si fece circa 150 metri di fango praticamente per venire a consolarmi, e io questa cosa non lo dimenticherò mai. Mi ha reso la donna più felice del mondo, perché lei è sempre stato il mio mito, no? Ma in quel momento è diventata anche la persona, una persona meravigliosa, che ho capito la sua profondità. E Mimì era una donna talmente forte, intelligente, allegra, la gente non l'ha mai conosciuta veramente per quello che era. E infatti sto preparando una teatrale proprio dedicata a lei.
Ah, bello.
E che si chiamerà così: Gli uomini non cambiano, le donne sì, la vera storia di Mimì. Voglio raccontare la donna che era, l'allegria che perché lei aveva una risata che ti trascinava, solo a sentirla ti faceva ridere. E quindi vorrei che la gente si capisse che Mimì non era solo la malinconia, era anche perché l'hanno portata a soffrire tanto, ma in realtà lei era una donna di una forza incredibile. Certo, gli hanno fatto tanto male,
sì.
E soprattutto molti, insomma, molti anche colleghi, ma tanta gente veramente infame che ora la glorifica, sì. E io so benissimo chi sono.
Lo sappiamo.
Ai noi, davvero, triste storia.
Senti, Francesca, noi ti ringraziamo, vedi, per questa breve ma intensa chiacchierata.
Esatto.
Vedi?
Grazie a voi, perché siete veramente carinissimi e adoro le persone che vanno oltre la parte, diciamo, esteriore, ma vanno a fondo.
Assolutamente.
E quindi ringrazio di avermi dato questa opportunità di poter parlare più a fondo di me.
Grazie a te, Francesca.
Siamo noi che ringraziamo te. Però adesso, per abbracciarti, mi sembra giusto, noi siamo in radio. È una tua canzone, una canzone scelta da te, che tu vuoi che venga mandata in onda adesso dopo la nostra chiacchierata, e fare anche una dedica, e la lasciamo sempre a te, dedicarla tua a qualcosa o a qualcuno. Quindi scegli tu una tua canzone da poter mandare adesso e fai anche la dedica.
Prego, Francesca.
Allora, detto così all'improvviso, ti dico una canzone che cantò mio padre nell'81 e che ho fatto io nel disco che ho dedicato a mio padre, perché era un disco che dovevamo fare insieme, ma purtroppo papà è morto giovanissimo, quindi non l'abbiamo potuto fare, ma io dopo tanti anni ho deciso di farlo dedicandolo a lui. Ho scritto un brano in siciliano dedicato a papà, e poi questo brano qui lui vinse proprio il Festival della Canzone Siciliana nell'81, quando c'era Pippo Baudo che lo dirigeva, insomma, e per me la dedica a papà, che era la mia vita, il mio maestro, perché mio papà era un grande tenore, era il mio maestro di canto, di vita, e la persona più bella che abbia mai conosciuto nella mia vita.
No. Bellissimo.
Che bello questo ricordo che ne fai, Francesca. Ti fa onore.
Francesca, perdonami, il titolo, perché poi anche la pronuncia è siciliana, suppongo, scusami.
Suona chitarra mia. Che significa suona chitarra mia? Lui parla, è questo gitano che mette l'anima, il sangue, per fare questa chitarra con tutta la passione. Sempre di passione si parla.
Allora vedi che c'era questo tuo metterci il cuore, l'anima, insomma, veniva anche da qualcuno, insomma, non era solo qualcosa da parte di tuo padre, sicuramente.
Esatto.
Da parte di tuo
padre. Sì, ma poi l'amore a mio papà. Io ho fatto questo disco che si chiama Anima Mediterranea, dove c'è appunto è incluso questo brano, dove ci sono canzoni antiche siciliane e napoletane, perché mio papà, quando ero piccolina, io lo sentivo cantare queste arie napoletane bellissime, siciliane, fantastiche, allora avevamo deciso di farlo insieme questo disco, ma purtroppo il signore, insomma, se l'è portato via troppo presto, perché era un angelo, si vede che aveva bisogno di lui al suo fianco. Comunque è andata così. Anima Mediterranea, il brano Suona chitarra mia.
Benissimo.
Bene, benissimo.
Grazie,
Francesca.
Ancora, veramente, grazie.
A Francesca Lotta. Grazie, Francesca.
Grazie a voi. Ciao.
Grandissimo. Ciao. Alla prossima, ciao.
di tutta la persona mia, fatta con amore e dolcezza e conforti, e non si figlia di la fantasia. Dicillo a tutti quanti li picciotti che ti criai senso e cuvalia, ci travagai costanti giorno e notti per dare scopo d'esistenza tia. Suona chitarra mia, una lave voci, sta melodia duci, tocca li cori e va.
Radio Tor, e state attenti ai fulmini. potreste restare fulminati dalla musica.
Proseguiamo con grande piacere, bene sì, dentro, E dopo i sospesi è Francesca Lotta, e qui abbiamo un altro cantautore, ma lui è, insomma, è uno che mette nel modo di fare musica, veramente mette tanto, mette tanta passione, tanta professionalità. Lui è Roberto Pisoni,
JJ. Ciao Roberto, benvenuto.
Buonasera a tutti.
Oh, che bello. Allora, guarda, partiamo proprio da questo elemento. Io di solito è una domanda che faccio sempre in cui anche i cantautori, il fatto di quanto la passione, ecco, si trasformi in professionalità. Qual è quel momento in cui la passione si trasforma in professionalità?
Guarda, devo dirti che la passione, se è vera, si trasforma sempre in qualcosa di più importante. Quindi se fai le cose con un livello sempre alto, sempre con la voglia di fare, sempre meglio, raggiungere quasi tutti gli obiettivi. Quindi devo dirti che magari non c'è uno step così grande da... c'è soltanto uno scalino, un piccolo scalino da salire.
Roberto, perché sento la tua voce che va e viene, non è che hai viva voce, se puoi... sembrerebbe che non si sente pulita la tua voce, perdonami.
Aspetta, forse mi metto dove prende meglio, non so.
Sì, esattamente, quindi diciamo che non ti preoccupare, siamo...
Scusami.
Sì, perché altrimenti l'importante
è che basta che non ci siano cuffiette o viva voce,
ecco,
diciamo.
Ok, perché l'importante è che la voce sia pulita, così non... è giusto...
Con le cuffie così mi sentite meglio?
Sì, Roberto.
Benissimo.
Bene, ti abbiamo recuperato la perfezione.
Prego, puoi continuare.
Okay. Perfetto.
Sì, prego.
Dicevo, posso continuare? Dicevo che non c'è proprio un, come posso dire, qualcosa che devi fare di più. Bisogna sempre fare di più, però una passione, se è vera, se è reale, poi ti porta a grandi risultati, quindi spero succeda anche a me, però non è un obiettivo che uno si prefissa dall'inizio, ecco, uno vuole soltanto dare, inviare messaggi importanti alle persone e essere sempre vero, quindi se si è veri con la vera passione è raggiungere qualsiasi tipo di obiettivo senza alcun problema, ecco.
Senti, tu sei passato, sei stato il frontman di un gruppo e poi adesso, diciamo, un po' hai intrapreso questa strada un po' in solitaria. Ecco, voglio sapere una cosa positiva come frontman del gruppo e una cosa positiva come cantautore in solitario, diciamo.
Guarda, devo dirti che una cosa molto positiva, essendo un frontman o di un gruppo o di qualsiasi altro tipo di cosa, è sempre bello stare insieme ad altre persone, magari qualche piccolo problema, anche non riuscendo a scrivere qualcosa o qualche idea che non arriva, hai sempre delle persone accanto che possono darti una mano in qualsiasi momento, quindi hai più idee, ecco. Però allo stesso tempo potrebbe essere anche un'arma a doppio taglio, perché avendo troppe idee o volendo accontentare più persone, a volte si creano brani o testi tra virgolette banali, ecco. Invece stando da solo magari le difficoltà sono anche maggiori, sono anche di più, però d'altro canto devo dirti che stando soli puoi pensare magari soltanto a te stesso, quindi raccontarti e non dover raccontare magari storie di altre persone, che a volte può succedere di farlo, però io cercherò sempre di far arrivare quel messaggio che ti faccia capire chi sono realmente, quello che sto facendo, che farò nella vita. Quindi ecco, gli aspetti positivi sono questi, che entrambi ti danno tanto, il gruppo ti dà tantissimo, anche perché stando, ti ripeto, a contatto con persone, magari facendo dei live, sai che non sei solo, non sei mai solo. E invece come solista tu sai che sei solo, però dalla stessa parte tu vuoi dire che sei più forte, perché stando da solo dici devo farcela perché sono qui, magari davanti a tante persone, e ti fortifica, quindi
certo.
Questo quindi ti aiuta a stare solo, ti aiuta davvero, a me aiuta moltissimo, sono sincero.
Bravo, bravo. Senti Roberto, sei contento di fare il cantautore qui nel nostro paese, in Italia? Insomma, senti che la tua creatività può essere espressa al massimo, oppure hai mai pensato, ma sai che c'è, domani me ne vado in America, non so, provo ad esportare la mia musica altrove?
Non sarebbe una brutta idea. Perché un'altra, a volte ci ho pensato che sono il primo brano che è uscito fuori, sono molto contento, però sto lavorando talmente tanto su altri brani, magari anche in maniera diversa, quindi spero di farlo ascoltare il prima possibile. E non so se questa è un'idea, non so se l'idea potrebbe essere la cosa migliore, funzionante, ecco, però per adesso, sincero, vorrei restare in Italia perché voglio poter arrivare al pubblico italiano, soprattutto il messaggio che la nostra lingua ci ha dato, quindi voglio cercare di fare al massimo quello che il messaggio può inviare, quindi spero di riuscirci con il tempo, magari questo è solo l'inizio per me. Bravo. E poi in futuro nessuno può mai sapere cosa accadrà, e se in futuro mi riservo qualcosa nel futuro, magari in America o qualsiasi altra parte. Stupendo.
Senti Roberto, ma a giovani come te, insomma, che vogliono intraprendere questo sogno, cosa diresti non di fare, ma di non fare mai?
Guarda, direi di non frequentare persone che hanno un'invidia, una piccola invidia, dicendo ma che fai, metti a fare musica, pensa ad altro, perché le persone a volte non capiscono, pensano soltanto è giusto pensare al lavoro, è giusto pensare a farti a costruirsi una vita e tutto, però le passioni a volte sono quelle cose che ti portano alla felicità, no? Una passione, e se aggiungi un livello altissimo di quella passione che fai, sei l'uomo più felice del mondo, non la farai mai un giorno della tua vita, quindi sarai, posso dire che devo ascoltare quello che hanno dentro. Non ascoltare troppe voci, perché io a volte ho ascoltato troppo, perché sono uno che ascolta. Ascolto perché ti ascolti merita qualcosa, se parli solo non arriva a nulla, quindi bisogna sapere ascoltare. Ecco, questo è vero, bisogna sapere ascoltare, sono le persone giuste, quindi bisogna sempre frequentare persone migliori di me, di te, ecco. Di noi.
Ecco, dici bene Roberto, dici c'è proprio un modo, un detto, no? Per la salute di chi è meglio di te, pagagli anche le spese, che magari ne ricavi qualcosa. Ed è esatto. Senti Roberto, ad oggi il più grande grazie è a chi lo devi, a te, alle persone che ti sono accanto, all'Accademia Isola degli Artisti, dove vincesti il primo premio come miglior autore, a chi?
Guarda, il più grande penso alla mia famiglia. Alla mia famiglia, perché è partito tutto da qui. Sono sincero, ma proprio ti parlo proprio dall'inizio, che in famiglia, avendo tutti i musicisti, bene o male ti inseriscono nel mondo, ecco, tu ti trovi lì a suonare, magari ti metti a 4-5 anni hai in mano una chitarra, una tastiera, qualsiasi cosa, qualsiasi strumento musicale, quindi devo ringraziare i miei, che poi mi hanno spinto, perché ero un po' scettico, sono sincero, ero un po' scettico, non sapevo se frequentare questa accademia, perché vengo da un paese molto piccolo, no? Vengo da un paese di 1000 abitanti, quindi ho fatto non può, cioè, proprio me prenderanno proprio me, non lo so, non credo, quindi ero un po' scettico, invece loro mi hanno spinto tantissimo, vai, prova, ci buttati, ma che va, torni a casa come nulla fosse accaduto, quindi io mi sono buttato e ecco, il risultato poi è venuto fuori. Siamo solo all'inizio, ma non ha raggiunto nessun obiettivo, però piccoli passi, un po' per volta, porteranno, spero, al successo.
Bravo, bravo.
Roberto, è il momento delle mie domande azzardate. Domani, allora, una barca in affitto, due canne da pesca, tu e Salmo, voglio sapere... voglio sapere che cosa accade, staresti solo a pescare o
ti faresti una tassera? Questa è una domandona, penso che non solo a pescare non credo, sicuramente potremmo creare grandissime cose, perché Salmo per me è uno dei migliori sulla scrittura, la melodia, per me è un grande, quindi sarebbe davvero un piacere magari passare anche una giornata con lui, oppure scrivere due cosette, giusto
per far arrivare qualcosa anche al pubblico, che sarebbe una cosa stupenda. Andai. Però quella giornata al lago penso uscirebbero cose molto grandi, non posso dire tutto, non posso dire, non mi spingo oltre.
Beh, se ci sta ascoltando coglierà sicuramente il tuo invito, caro Roberto. Immaginiamo la vita, come dici tu, noi il futuro non lo possiamo prevedere, tutto può succedere.
Tutto può succedere.
Roberto, allora siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata, però è giusto adesso far ascoltare Paranormale, no? Questo brano, diciamolo, autobiografico, anzi, mi sembra di sì, che parla un po' delle delusioni non ricevute e che portano poi a fare degli errori con le persone amate, diciamo, no?
È così, è così. Purtroppo è così.
Io quindi voglio sapere, rispetto a Paranormale, se c'è qualche altra curiosità che vuoi aggiungere, e poi una dedica, siamo in radio, a cosa o chi vuoi dedicare Paranormale?
Beh, guarda, da aggiungere non vorrei aggiungere molto, perché vorrei far ascoltare appieno la canzone, quindi ognuno deve cogliere quello che vuole, sì. Quindi aggiungendo qualcosa magari cambierò strada agli ascoltatori, invece voglio che siano liberi di pensare quello che vogliono. E invece la dedica la farei alla ragazza che per me è importantissima, ho scritto il brano per lei, la cosiddetta cavolata l'ho fatta proprio con lei, quindi la dedico a questa ragazza meravigliosa che merita sempre il meglio, che raggiungerà sempre il meglio, perché è una grande ragazza.
Allora, anche noi dai, l'abbracciamo e la dedichiamo anche noi a lei, quindi esatto. Paranormale, grazie ancora quindi a Roberto Pisoni,
in arte JJ.
Grazie Roberto.
Grazie a voi ragazzi. Grazie mille.
Ciao Roberto. Alla prossima.
Un abbraccio.
Ciao.
Hey, forse è mai tardi, ma sai che ci provo lo stesso. Passano gli anni, forse ti invecchi, pure sei solo più degno. Confondo l'estate e l'inverno, e non è un buon segno. Tassa rivolta nei sogni, anche se zero la resa dei conti. Fiori ormai passiti, uomini pieni di lividi, api solamente attratti e fingono di stare bene.
Stare bene, dimmi come, dimmi dove, si può stare insieme, tutti felici, tutto per bene. Vivi come, vivi e dove, queste lacrime mi fa cambiare, mi fa capire quanto puoi valere.
Se vorrei essere una persona per bene, ma dentro c'è un demone, sotto con delle catene. Vorrei fuggire via, hey, senza farti del male, brucerò queste mie pare. Vorrei fuggire via, hey, tutto è paranormale, niente più da aspettare.
Scappere via, per farti capire che tu sei importante. No, non mi importa di niente, se ghiaccio che viene dagli occhi, ma questo solo se mi tocchi. E come passato devo far male, se è acqua io non so nuotare, se è tempo io non so contare. Potrei cambiare,
potevo solamente pezzi tristi, per passare tempo faccio nuovi acquisti. E penso che ridevo per farti felice, e dentro stavo già morendo, stavo già partendo. Se mi fumo tutto questo stai per stare meglio, e con la testa sono riuscito a entrare nell'inferno. Ma no, io non volevo questo, ho sogni più grandi dei miei cassetti. Step back, se becco sono insetti, bam bam, se tocchi la mia Betty. La mia vita come un ghost movie, una big love, una big story. Zero true glory, dentro la mia testa solo big money, solo big body. Vorrei fuggire via, hey, senza farti del male, brucerò queste mie pare. Vorrei fuggire via, tutto è paranormale, niente più da aspettare. Aspettavo te, aspettavo te, aspettavo te, aspettavo te, aspettavo te, aspettavo te,
Passiamo la voce alla regia e poi torniamo con L'altro sono io. Torniamo alle emozioni vere dell'altro sono io.
Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.
conclusiva, parte conclusiva del nostro programma di L'altro sono io, sempre su Radio Torre Italia. E quindi, come potevamo dire, chiudiamo alla grande.
Caro Pietro, ma cosa dire? Cosa dire? Sì, che chiudiamo alla grande con una grande.
È una persona esuberante, è una persona simpatica, davvero? Brava, insomma. Veramente tante qualità,
tante
attrice,
cose,
comica e quant'altro. Le
Cinzia
Leone.
Ciao Cinzia, benvenuta.
Grazie, grande, proprio grande, guarda, grandissima. Ma poi finita qui. Usciamo da un altro argomento. Usciamo dal tunnel del grande, da grande, sì, ecco. E non so dire quanto mi vergogno io quando dico questa cosa, tutti quanti che mi presentano, vorrei contento. Scusate,
è tantissima, certo, c'è poco da fare.
No, lascia stare che, lascia stare che se fai bene al cuore, perché io
ma si pare, ma voi non è che ci possiamo mettere qua a parlare del fatto che io faccio bene al cuore, ma te pare? Ecco.
Perché io con tutte le risate che mi faccio con te, cioè io sto benissimo, cioè, quando mi fai ridere sto bene, scusami.
Bene, questo sì, mi fa piacere, però poi punto, insomma, passiamo ad altro.
Bene, punto. Allora, partiamo da un'altra cosa. Ecco, l'importanza di essere autoironici.
Fondamentale per scoprire quante occasioni puoi perdere di essere un coglione. Insomma, mi sembra veramente fondamentale l'autoironia. L'autoironia non solo ti salva perché ti permette di vederti e quindi ti fa scegliere a volte dei comportamenti migliori o ti fa capire che ne hai avuti di assurdi e poi è una grande occasione di potere su una situazione di sofferenza, perché tu in quel momento stai cambiando punto di vista e quindi stai uscendo dal ruolo di vittima e stai diventando un protagonista, il protagonista di te stesso finalmente, che ti prendi in giro da solo.
Certo, assolutamente. Senti Cinzia, quanto è importante, insomma, ecco, il tanto lavoro per arrivare a fare l'artista, diciamo, fare l'attore, fare insomma quello che sia, quanto è importante il lavoro, quindi l'impegno costante, no?
Tu dici per arrivare a farlo, sai, tu perché alla fine attori lo si è, non tanto lo si diventa, secondo me. E qualunque attore poi deve lavorare per diventare un attore, ma in qualche modo c'è già un seme di attorialità, altrimenti non ti ci avvicini a una cosa del genere. A tutti piacerebbe fare l'attore, ma poi molte persone scelgono di non farlo perché poi alla fine non gli interessa veramente, perché poi alla fine forse non lo sono e sono portati per fare altre cose. Sicuramente però chi è un attore deve lavorare tanto pensando, perché secondo me il vero modo di lavorare è di chiunque e dell'attore soprattutto in particolare che interpreta, quindi per interpretare se non pensi e non capisci quello che interpreti non lo puoi interpretare. Insomma, pensare, guardare quello che c'è intorno, osservare, farsi delle domande, capire, è questo che poi, e poi per istinto se qualcosa ti colpisce, quindi ti viene voglia di farla, quella va fatta, punto. Poi dopo capisci che hai fatto. Io quando scrivo, capisco quello che ho scritto, quando lo studio, per impararlo a memoria.
Sì.
Non è che lo capisco mentre lo scrivo, poi dopo lo capisco quando a furia di rileggerlo 4, 5 volte e memorizzarlo, a quel punto lo capisco veramente.
Sì.
Brava Cinzia. E effettivamente, cara Cinzia, proprio a quando si scrittura appunto una parte comica, ecco, come dire, il pubblico poi diventa la platea vera, no? Che deve in qualche modo dire ok, rido oppure non rido, ecco. Ma prima, ecco, che tu vada in scena, ecco, c'è qualcuno a cui appunto tu dedichi le tue battute per cercare di capire se può funzionare o non può funzionare, oppure si va in scena e quello che succede?
In scena ci vai e quello che succede, non puoi mica preventivare nulla, grazie a Dio il rapporto col pubblico è un rapporto a sorpresa, è la parte più bella questa dello spettacolo, quindi in realtà è un rapporto che ti devi conquistare. Non è che siccome esci fai la tua, soprattutto io che faccio spettacoli, monologhi, comici, che scrivo e che lavoro abbattendo qualunque tipo di parete, io non interpreto mai niente, io sono me stessa che parla con dei tempi comici, avendo costruito situazioni comiche nella scrittura, però sono una persona che parla, non sono un'attrice che recita. Altrimenti farei un altro tipo di teatro, quindi il successo è mai è garantito nulla, né in scena né altrove. Che è garantito qua? Niente.
Assolutamente. Senti Cinzia, parlando di luogo ideale, ma luogo ideale è proprio per sentirti noi il più a tuo agio possibile. Ecco, qual è questo luogo? Il teatro, il cinema, la televisione, qual è questo luogo in cui veramente ti senti pienamente a tuo agio?
Guarda, io alla fine mi sento pienamente a mio agio in tutti i settori del mio lavoro, mi sento a mio agio in cinema, mi sento a mio agio in teatro, sono completamente diversi uno dall'altro, sono proprio tre mondi completamente diversi, l'importante è che io creda in quello che faccio e che mi piaccia. Quella è la cosa che è veramente fondamentale per essere al meglio di me stessa in cinema, in teatro o dove ho in televisione. E infatti poi io ho scelto sempre le cose che ho fatto nella mia carriera, proprio le ho proprio scelte, e molte ho scelto di non farle perché non mi appartenevano, perché non... Ecco, questo poi secondo me fa la differenza, la capacità. Certo, a volte il problema vero è che non te lo puoi permettere di scegliere, perché quando hai bisogno di lavorare a volte sei costretto a fare cose che magari in altri momenti avresti rifiutato, e quindi grazie a Dio la vita ti mette anche davanti grandi prove di umiltà, meno male.
Meno male, cara Cinzia. E senti, riguardo alla libertà di espressione del comico, Cinzia, ecco, come dire, c'è qualche argomento, come dire, che secondo te un comico non dovrebbe assolutamente trattare e neanche scherzarci, ecco, neanche ironizzare?
Beh, per esempio i fatti privati delle persone che magari imiti o a cui fai verso, ci sono dei limiti che non vanno assolutamente superati, ci sono delle cose che non vanno fatte per rispetto, poi invece tutto quello che è il gioco e di immaginazione, perché molto spesso uno quando fa noi per esempio nel programma che abbiamo fatto per anni con prima la TV delle ragazze, poi Avanti, poi Tunnel, eccetera, facevamo i personaggi, ma erano metafore di personaggi, noi studiavamo un personaggio io per capire com'era e poi tiravamo fuori il cuore del personaggio. E più che altro era quello, quindi però sicuramente ci sono dei limiti di rispetto in alcuni momenti di cose che è bene non toccare. Però la libertà di espressione, sì, politica lì corretta, è insopportabile, non succede più niente, non si ride più, non si prende più in giro nulla, e non amo il politica lì corretta. Io penso che esista il correct in base al buon senso, a cose che non vanno dette o non vanno fatte, cioè di mezzo un momento difficile della persona in questione, ecco, sì. In questo senso. Poi per il resto il gioco comico è un gioco, appunto, e come tale va preso, quindi poi non si può non scherzare, non giocare su degli aspetti che sono anche ovviamente inventati, assolutamente inventati, sono giochi di fantasia, ipotesi, iperbole, interpretazioni, e qui le vanno fatti.
Senti Cinzia, è il momento della mia domanda assurda. Domani devi portare al teatro Monica Vitti. Voglio sapere a quale spettacolo porti Monica Vitti, a vedere quale spettacolo teatrale.
Ah, cioè devo proprio portare io con la macchina, tipo devo fare questo, sapendo. Quindi che spettacolo teatrale porto a vedere è il mio.
Certo. Allora facciamo, ovvio, la porti, la lasci in platea e poi tu...
E certo, gli metto pure il cane in braccio. Io sono il cane, quindi in genere sta in braccio alla suggeritrice, ecco, per dirti. Io mi sono, ho trovato questa cosa che era sulla mia vera paura, mi sono inventata il ruolo della suggeritrice evidente, che ho del suggeritore, che è una persona che sta in platea insieme al pubblico, col mio cane in braccio oltretutto, il copione nell'altra mano, e quando io improvviso e devo riprendere il filo, oppure veramente non mi ricordo qualcosa, chiedo a questa persona che devo dire. E dico anche al pubblico, cioè abbiamo il copione, se lo ricorda bene, se non se lo ricorda ci passiamo al copione, non vi preoccupate, voi prendiamo lo spettacolo. Quindi che è un gioco ovviamente, e la gente che si diverte moltissimo a questa cosa, perché quando poi lei mi dà la battuta, io la ripeto benissimo come se leggesti, e allora io dicevo, e ovviamente ridono perché l'hanno appena sentita dalla ragazza, e molto spesso credono che queste cose le proviamo, invece non le proviamo affatto.
Ecco.
Ma sarebbe una follia rovinare un'opportunità di improvvisazione del genere. Io veramente non mi ricordo, veramente ho improvvisato e devo riprendere il filo e dico che stavo a dire, quella mo dice. Ed è un gioco a scoprire. Io non amo il teatro estetico, cioè non fa parte di me, è bellissimo se lo vai a vedere, ma è una cosa che non mi appartiene, io non farei mai il teatro estetico per i miei spettacoli, poi vorrei fare uno spettacolo, ecco. Quindi, ecco, io che non faccio mai questo tipo di teatro, lavoro sull'abbattimento totale di qualsiasi... Ecco, una sera, me lo ricordo ancora, una, gli sono cascati, io era un teatro in cui io stavo sotto e intorno era tipo anfiteatro, no? Tutta la gente. A sua signora gli sono cascati i soldi, era arrivato in ritardo, io mi sono spiegata con lei, avevo accorto insieme. Cioè, mi piace un teatro che coinvolge la realtà del contesto in cui siamo. Allora quello è spettacolo.
Bello, fantastico. Ma a proposito dei suoi spettacoli, Cinzia, volevo citare il tuo divertente spettacolo Rodimenti, no? Che hai tenuto a teatro, insomma, ma questi rodimenti, no? Questo rodere continuo delle persone, ma insomma è più una tragedia, una salvezza, che cos'è? Cosa rappresenta?
No, allora, il rodimento è uno spettacolo, lo posso dire a quest'ora, anche se stiamo fuori,
prego.
D'accordo, era uno spettacolo che, tra l'altro, ma stiamo parlando di moltissimi anni fa, ed era uno spettacolo sul rodimento sicuro. Proprio sulla rabbia che già allora io avevo intuito, prima ancora che esplodesse in maniera spaventosa come è esplosa ora attualmente, ma quando scrissi Rodimenti nel 2000, quindi stiamo parlando fine anni 90, l'ho scritto e poi sono andata in scena nel 2000 all'Olimpico, ecco, era uno spettacolo sul rodimento di culo e c'era proprio il rito liberatorio che io facevo insieme al pubblico, che doveva prima ammettere di averlo, perché la difficoltà è quello, perché mai nessuno, no? È come quando tu chiedi, se tu dici a qualcuno mai paura, no, ecco, nessuno ammette mai uno stato di fragilità, lo fa con fatica, e quindi nessuno, per fargli capire che il rodimento sicuro non nasceva dal problema del traffico, no, ma è domande della vita che non trovano risposta, perché metà del mondo che divagri cerca di togliersi la fame e l'altra metà c'è crepa, ecco quelle contraddizioni, no, ecco appunto, quindi in realtà era uno spettacolo molto divertente, veramente molto divertente, in cui a un certo punto c'era questo rito liberatorio in cui la gente mano nella mano ripeteva tutti insieme in coro tipo preghiera, sì è vero, a noi ci rode tanto il culo. Io facevo tipo una preghiera appunto, sai quando la soddisfazione di rientrare dentro, no, finisco il torpazzo, è inutile che la peggio, capito? Mi devi lanciare il torpazzo, c'ho la 1 e c'ho il diritto al torpazzo, spesso tanto il mio posto stronzo, non dà l'acqua libera, la corsia di sorpasso, sì è vero, a noi ce rode tanto il culo, capito? Ecco, era tipo
un po' divertente, Cinzia.
No, era molto divertente veramente, perché la gente proprio rideva male, lacrime, perché era
quello che sta succedendo anche, perché, anche a noi.
Sì. Ma adesso è sdoganato, adesso non riderebbe più. Allora rideva, no, perché nessuno aveva mai fatto uno spettacolo in cui faceva mettere a pubblico tutti insieme, appunto, che c'era di per culo, ma e questo era il senso, cioè di una rabbia che già serpeggiava, di un...
Serpeggiava, assolutamente. Senti, invece Cinzia, rispetto al, ad ecco, la, a questa, diciamo, l'aspetto catartico dell'arte, no? Fare arte, insomma, veramente ha un aspetto catartico, e quindi vorrei che ci dicessi qualcosa in più rispetto a questo Festival Romance dedicato alla salute mentale, perché è importante quando, no, si portano avanti determinati progetti, insomma, legati all'arte, e quindi ecco questa trasformazione, no? Che
allora, questa, aver fatto la madrina di questo festival quando mi ha chiamato la ASL per dirmi, appunto, che avevano pensato di propormi di fare la madrina del Festival della Salute Mentale, io proprio sono andata in estasi, perché finalmente qualcuno ha tirato fuori il problema, e visto che fino a quel momento poi socialmente avevo tirato fuori io lo spettacolo, se ne parla tanto in giro di aggressività, ma poi nessuno aveva tirato fuori il problema della salute mentale, che non è scoppiato per la pandemia, anche la pandemia, ma ci sono stati tutta una serie di cambiamenti spaventosi negli ultimi 30 anni, che hanno generato dei livelli di rabbia, perché avevano alzato delle aspettative pazzesche, e in realtà poi si sono tradotti nel momento terribile in cui siamo adesso, con una guerra spaventosa che ci fa diventare tutti quanti pazzi, perché non ci si può pensare che questo è ancora tempo, cioè una cosa proprio insopportabile, con tutto quello che succede con l'energia elettrica, quindi con la consapevolezza che poi alla fine sono state queste energie elettriche sono state date a tutte persone che poi alla fine hanno fatto finire sul mercato e speculazioni, cioè insomma aiuto, chissà, paga il prezzo veramente spaventoso, siamo noi e tutta l'Italia che sta chiudendo le imprese, quindi questo è un momento terribile, questo non è manco un momento di rodimento di culo, questo è un momento di dolore vero e proprio, che è peggio, quindi non si riesce manco, ecco, su questo veramente non si riesce a scherzare in questo momento, sì, puoi dire una battuta così veloce appunto sull'insieme, perché ci sono momenti che assume quasi delle dimensioni comiche, da ieri sera sentivo che mo c'è una tragedia in Trentino, c'è un batterio che si chiama, non mi ricordo come, che si sta a mangiare tutti gli arteri, come la considera, non è un batterio.
Il batterio per gli alberi degli olivi in Puglia.
Sì, esatto, lì invece sta mangiando tutti gli alberi, però sta deforestando, ma non per scherzo, poi sono quelli che trattengono l'acqua per evitare inondazioni, eccetera. Cioè, ogni secondo arriva una nuova tragedia che ci precipita addosso. È pazzesco, come ci voltiamo da qualunque parte ci voltiamo in questo momento, è così, in alcuni momenti dico, non è vero, cioè... Non è vero, mo c'era qualcuno che dice, dai, eravate su scherzi a parte.
Quanto vorremmo che qualcuno ce lo dicesse, Cinzia, hai ragione, è davvero un brutto periodo.
Non è possibile, ma è quantitativo, dirò, ogni 2 minuti ce ne facciamo un'altra che arriva a peggiorare quello che già c'è.
È vero, sì, siamo circondati solo di energie negative in tutti i sensi, è vero.
Sì.
Cinzia, noi siamo arrivati alla fine di questa nostra...
Prima o poi doveva venire.
Lo so, però ti diciamo grazie doppiamente, perché veramente è stato un piacere condividere questo momento. Però prima di salutarti, se vuoi dire almeno parlare di qualche progetto concreto su cui stai lavorando, non lo so, se vuoi di
quello
che puoi svelare.
Intanto devo scrivere il nuovo spettacolo, lo dico già da diversi mesi a destra e a sinistra, ma lo devo scrivere, il problema è trovare qualcuno con cui farlo, che, perché poi io ho una mia scrittura ovviamente, quindi devo, però al di là di questo, perché non si può scrivere di comicità da soli, è una cosa insopportabile. E poi insomma sì, quindi ho degli spettacoli, il 12 novembre sarò a Bari, e poi ci sono altre cose, quindi insomma poi casomai vi avviso, vediamo.
Assolutamente.
Intanto ho finito questa settimana sulla salute mentale che è stata meravigliosa, quindi questa è stata una cosa bellissima, non mi riprendo perché ho fatto un sacco di video, tutti su Instagram pubblicati e su Facebook, e quindi insomma è stata una gran bella cosa veramente, bellissima, e spero di poter fare ancora altre cose e di insistere sulla salute mentale, non smetto, non mi sono fermata un attimo per riprendermi, ma muori attacco.
Benissimo. Brava Cinzia, continua così, con sempre, questa energia davvero.
Operativa, energica, allora noi logicamente ringraziamo Cinzia Leone e rimandiamo i nostri ascoltatori alla settimana giovedì prossimo.
Esatto, Pietro.
E quindi pieni, in questo caso pieni di energia.
Pieni, ricchi di energia.
Grazie a tutti gli ospiti che abbiamo avuto questa sera, ma in particolar modo quindi l'ospite finale, Cinzia Leone.
Esatto.
Veramente un grande piacere.
Davvero.
Grazie Cinzia.
Grazie mille.
Ciao,
Cinzia.
Grazie. Ciao a tutti, ciao, buon lavoro.
Grazie.
Ciao.
Alla settimana prossima.
Ciao, ciao, a giovedì prossimo. Ciao.
You fill me with your power. of yellow sand. The wind is blowing silently in the Sahara land.
life.